Focus Economia di Sebastiano Barisoni.
Sette, otto minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria, oggi è stata la volta soprattutto delle parti sociali e quindi Confindustria, sindacati e associazioni datoriali nei colloqui con Mario Draghi. Sapete dai nostri GR24 che c'è un po' di stallo, non si capisce se adesso interverrà, vi sarà anche una dichiarazione di Mario Draghi in tardo pomeriggio, immagino, a questo punto, perché c'è lo stallo sulla piattaforma Rousseau sul voto richiesto dai 5 Stelle sulla piattaforma appunto Rousseau. Però per quello che riguarda i temi oggi andremo avanti ci mancherebbe se vogliamo suggerire qualcosa a Mario Draghi, però a ricordare i punti aperti. Ieri abbiamo analizzato nel dettaglio i dati sulla produzione industriale che, ripeto ancora, pur con un calo molto forte dell'11,4%, ha segnato la produzione della nostra industria manifatturiera, un calo minore rispetto a quello del 2009, che fu di oltre il 18%, e soprattutto un calo che colpisce i settori manifatturieri più legati al consumo, penso al tessile, all'abbigliamento, e quindi più legati a quelle che sono state gli effetti delle chiusure, zone arancioni ma soprattutto rosse, e gli effetti anche, chiamiamoli così, culturali della pandemia, quindi smart working, minore mobilità, impossibilità diciamo di partecipare a eventi o qualunque tipo di manifestazione, che chiaramente si sono tutto un insieme di fattori che si sono ripercossi sul tessile e abbigliamento. Però in generale, per esempio, l'export ha avuto anche un aumento dell'1-2% e complessivamente alcuni settori hanno tenuto meglio, penso all'alimentare ma anche alla meccanica. La capacità dell'Italia di restare nelle filiere del valore non era scontato, poteva capitare che invece di essere sostituiti da altre produzioni, penso produzioni asiatiche, sudcoreane, ma non solo, polacche all'interno dell'Europa, polacche, invece c'è stata questa capacità dell'industria italiana, a partire appunto dalla meccanica, oltre che dall'alimentare, del farmaceutico, che più immaginabile, di restare nel ruolo chiave che ha di fornitore di prodotti di qualità. Sappiamo, ricordiamo molte volte, che quasi per esempio un quinto di ogni automobile tedesca è prodotta con componentistica italiana. Ecco, continuiamo il viaggio nella situazione, nella fotografia della situazione, parlando oggi invece di riforma fiscale. Perché? Perché delle poche cose che sono uscite giustamente come indiscrezioni dagli incontri delle parti politiche con Mario Draghi, è emersa l'intenzione di proseguire l'orario scolastico. Vedremo se ce la farà, io tifo per questo e ho già visto le reazioni, ma non voglio tornare sul tema, a mio avviso del tutto spropositate e fuori luogo, dei sindacati e degli insegnanti, perché tutto vero, ma è un anno eccezionale ed è eccezionale per tutti. E l'altra ha riguardato il fronte fiscale, perché indirettamente dalle dichiarazioni di per esempio di Salvini sappiamo che Draghi ha escluso una flat tax che chiedeva la Lega, ma ha escluso anche un aumento delle tasse. Invece sembra aver dato aperture su una rimodulazione delle aliquote fiscali. Allora oggi se ne occupa solo 24 ore. Perché la rimodulazione delle aliquote fiscali? Perché, e faccio notare che proprio la settimana scorsa più di un osservatore, nello specifico l'Ufficio parlamentare di bilancio, ha fatto notare come la pressione fiscale decresca linearmente con il reddito a partire dalla soglia dei 28.000 euro. Che cosa ha detto in sostanza? Ha detto che è particolarmente penalizzata la fascia dei contribuenti da 28.000 ma fino ai 55-75.000 euro, dove arriva l'aumento dello scaglione dell'aliquota fiscale, e soprattutto appunto dai 28.000 fino ai 55.000, ma perché si passa dagli scaglioni, si arriva fino al 43%, ma nel frattempo diminuiscono tutte le detrazioni fiscali, vanno ridursi, e quindi è una fascia in cui la pressione IRPEF è particolarmente forte e penalizzante. Di questo ragioneremo, lo ha detto anche il Presidente della Corte dei Conti, sempre settimana scorsa, Carlino: i redditi compresi tra i 28.000 e i 55.000 euro sono eccessivamente gravati dall'IRPEF. Si passa dall'aliquota dal 27 al 38% e poi le detrazioni sul lavoro si azzerano. Poi sempre Carlino ha ricordato la propensione all'elusione e all'evasione fiscale, che è pari al 67% per i redditi da lavoro autonomo e da impresa, 32 miliardi di euro, mentre solo, ma questo è immaginabile, il 2,8% per il lavoratore dipendente. Non perché vi sia necessariamente un lavoratore dipendente più onesto di quello autonomo, è semplicemente perché l'ha trattenuto in busta paga, quindi l'evasione diventa quasi risibile da questo punto di vista. Ne parleremo perché si inizia a ragionare appunto su una modifica delle aliquote per appunto liberare risorse. Guardate, il tema, lo so già, mi state scrivendo, è che ci sono pochissimi italiani che dichiarano più di 100.000 euro su questo, di 100.000 euro lordi, dai 100.000 euro in su. Però il problema della fascia 28.000-55.000 è che è la cosiddetta classe media per definizione, quindi è una classe, una fascia sociale in cui probabilmente, se tu riesci a liberare risorse, queste vengono investite in consumi, in spese, in quant'altro, perché non stiamo parlando di una fascia quando rispecchia il reddito vero, quando non è frutto di evasione e delusione fiscale, di una fascia di grande, con grande agio, a maggior ragione se hai anche una famiglia a carico. E la curva dei consumi tende a essere spesso una curva gaussiana, con buona pace di chi ancora è innamorato della curva di Laffer, e cioè è ovvio che, non potendo io, poniamo, cenare tre volte al giorno, e non potendo io, diciamo, acquistare più di una macchina a testa, di solito, è ovvio che se tu vai a premere fiscalmente sulla fascia invece in cui tutti i soldi risparmiati vengono riutilizzati, ne hai un danno a livello fiscale, mentre sopra una certa soglia di reddito è il reddito che poi viene depositato nel conto corrente o viene fatto per investimenti magari di carattere immobiliare, ma non per i consumi diretti. C'è appunto una curva che va a appiattirsi, più aumenta il reddito sulla parte che viene dedicata ai consumi diretti, ma è abbastanza naturale, ognuno di noi ha anche un tetto nei consumi che può effettuare, e invece più basso è il reddito, più tu tendi ad avere una fetta importante del reddito dedicata ai consumi o di prima necessità o le cosiddette spese che non possono essere differite, penso al mutuo e penso anche a spese per non solo per l'affitto della casa o per il mutuo per la casa, ma anche in quelle che sono considerate dall'Istat le spese per la casa, cioè sono tutte spese che difficilmente sono comprimibili. Ecco perché sarebbe importante agire in quella fascia, diciamo, delle aliquote. Di questo parleremo anche dei vaccini, del mea culpa fatto da Ursula von der Leyen. Io penso che Ursula von der Leyen abbia fatto anche cose buone e giuste, sicuramente nella spinta che ha dato per il recovery plan, non solo, però oggi il Parlamento europeo ha approvato il recovery fund, ma c'è stato soprattutto 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni. L'approvazione era ampiamente scontata perché tutti i principali gruppi politici avevano dato il loro ok, ma dicevo c'è anche l'autocritica della von der Leyen oggi, che ha detto: sì, ci sono stati commessi degli errori, abbiamo peccato di ottimismo, è intervenuto alla plenaria dell'Eurocamera, ha lanciato anche un allarme sulla scarsità degli ingredienti per i vaccini, ha citato l'Italia tra gli esempi positivi assieme a Polonia e Danimarca, noi siamo in testa se tu prendi il numero di vaccinazioni effettuate, quindi prima e seconda dose siamo al 4%, siamo anche in percentuale messi davanti a altri paesi nella seconda dose, e quindi, insomma, il dato in Italia non va male, fermo restando che il 4% che cita Ursula von der Leyen è la somma di prima e seconda dose. Adesso vi darò anche l'aggiornamento definitivo, ma magari fossimo al 4% complessivamente di prima dose. Però attenzione, perché da questo punto di vista, nonostante l'Italia non sia messa male, anzi, il problema resta a livello europeo, cioè c'è una lentezza rispetto per esempio a quello che ha fatto la Gran Bretagna, che viene usata da tutti come, come il riferimento. Al momento, allo stato attuale, l'andamento delle vaccinazioni, il dato è riferito praticamente a ieri, perché è ancora parziale, su oggi sono state effettuate 2.700.000 dosi somministrate, scusatemi, di cui 1.500.000 come prima dose, pari al 2,5% della popolazione, e 1.220.000 come anche seconda dose, pari al 2% della popolazione. La somma delle due cose fa il 4,8, ma è una somma, diciamo, per capire quante dosi abbiamo fatto, appunto 2.700.000, il che pone l'Italia, lo dico e poi ne parleremo, pur in tutta la lentezza europea, perché è inutile girarci attorno, pone l'Italia ai primi posti, soprattutto i paesi più grandi, in percentuale alle persone vaccinate rispetto alla popolazione, perché è chiaro che vai a vedere la percentuale su questo. E allora, le vaccinazioni anti-Covid effettuate dall'Italia la pongono appunto eccolo qua il dato, ce l'ho sotto mano se riesco a aprirlo, al 2,01%, che vuol dire tutti quelli che hanno avuto a questo punto la prima e la seconda dose. Faccio un esempio perché i numeri sono importanti: tra i paesi grandi la Germania è allo 0,78%, scusatemi, la Germania è all'1,2%, eccola qua, all'1,22%, la Francia è allo 0,43% se si prende prima e seconda dose, chi ha fatto anche la seconda dose. Quindi noi con il 2% non siamo messi male, certo che la percentuale è bassa ed è più bassa rispetto a quello che ci attendevamo. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Qualcuno mi dice, però è la prima volta che un politico ammette che ha fatto un errore. Beh, insomma, è Ursula von der Leyen, non è, diciamo, certi funamboli di casa nostra, ma adesso non voglio oggi far polemiche. Qualcuno mi dice, quindi si vuole iniziare incrementando il reddito, il netto dei redditi già medio-alti. No, attenzione. Comunque adesso ne parleremo, è che sotto i 28.000 esistono tutto un insieme di detrazioni fiscali, è chiaro che nessuno sta dicendo che 28.000 euro sia una grande cifra come reddito lordo annuo, ho solo detto che la pressione fiscale è particolarmente forte in proporzione al reddito in una fascia di ceto medio che con ogni probabilità, se ben ricordo i saggi di economia, è quella che poi potrebbe liberare più risorse per i consumi, siccome dobbiamo far ripartire i consumi in questo paese. Usate l'esempio famoso che veniva fatto: uno non può fare quattro pasti al giorno anche se guadagna 200.000 euro lordi di reddito all'anno. Quindi i consumi di una persona con 200.000 euro lordi saranno più simili, diciamo, a quelli di una persona con 55.000 euro come consumi quotidiani, comprare sempre lo stesso pane, utilizzare la macchina nello stesso modo e quant'altro. Il problema vero è che devi liberare risorse nella fascia che veramente le utilizzerebbe per spese anche immediate. Sui vaccini ho chiarito che il 4% è la somma tra prima e seconda vaccinazione, cioè vuol dire quante dosi abbiamo inoculato, ma se uno va a vedere quanti hanno fatto la prima e la seconda, siamo al 2% in Italia. Dopodiché sappiamo che anche chi ha fatto la prima ha una certa copertura, ma insomma, per essere corretti, chi ha concluso il ciclo vaccinale sono 1.500.000 persone in questo paese, pari appunto al 2% della popolazione. 1.220.000 Poi ce ne sono altre 200.000, 250.000 che hanno fatto solo la prima e non hanno fatto la seconda, però hanno già un loro grado di copertura. Ma mettiamoci al dato, adesso stiamo attendendo poi l'arrivo delle altre dosi settimanali, perché il tasso di utilizzo in questo momento è alto, è al 93,8%. Abbiamo utilizzato 2.700.000 dosi su 2.900.000 ricevute. Alcuni ascoltatori mi dicono: beh, è facile così, siamo partiti dai medici, poi ho capito, ma non si può sempre essere contrari. Siamo partiti bene rispetto alle dosi disponibili e rispetto anche a Francia, Germania e Spagna. Abbiamo il ministro della salute tedesco, due settimane fa, ha lodato l'idea italiana di partire dai medici, perché dice che è più del personale sanitario, parasanitario, insomma, ospedaliero, RSA, perché dice che è più veloce. È ovvio che quando tu adesso arrivi agli ottantenni ci sono maggiori lungaggini burocratiche, ma intanto voglio dire, prendiamo atto che quanto percentuale siamo messi bene in Europa, pur con tutte le restrizioni. Allora, notizie di carattere internazionale, adesso poi arriviamo alla tassazione. Dunque, gli Stati Uniti non si fidano del rapporto degli esperti dell'OMS, che che è arrivati un anno, più di un anno dopo lo scoppio della pandemia, hanno detto: guardate, escludiamo il laboratorio, è di origine animale, ma ancora non sappiamo, difficile che sia stato il pipistrello, forse il pangolino, forse ho visto altri animali. Voglio dire, una delle missioni più inutili nella storia, non dell'OMS, delle missioni stesse. Cosa vai un anno dopo in Cina, non è esattamente, capito, la Norvegia, quanta trasparenza, vai in Cina e non scopri nulla. Tra l'altro, gli Stati Uniti dicono: vogliamo vedere il rapporto dell'OMS, la Cina non è trasparente. Però attenzione, uno degli esperti del team dell'OMS ha detto: non fate affidamento all'intelligence americana. Insomma, il presidente Biden deve sembrare duro sulla Cina, non fate troppo affidamento sulle informazioni dell'intelligence. Sì, ho capito, fatto sta che vi siete fatti due settimane più le due di quarantena in Cina, spero che almeno abbiate mangiato bene, lo dico alla delegazione dell'OMS, perché il risultato è pari a zero. E l'OMS ha raccomandato il vaccino AstraZeneca anche per chi ha più di 65 anni, ricorderete che in Italia invece il limite è posto a 55 anni. Ancora andiamo avanti, oggi è intervenuta durante una conferenza, un webinar digitale, anche il presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, che ha detto: dall'Europa la risposta è stata impressionante per la crisi pandemica. E poi la lotta, il contrasto al cambiamento climatico è un tema anche di politica monetaria. E poi ha citato il Whatever It Takes di Mario Draghi, per raggiungere, dobbiamo fare tutto il necessario per raggiungere l'obiettivo, e ha detto che si manterranno le misure di stimolo fino almeno al 2022. In Francia invece c'è stato un calo inatteso della produzione industriale a dicembre, si attendeva un rialzo dello 0,4, invece ha fatto meno 0,8 su novembre, ma soprattutto un meno 3% sul dicembre del 2019. Guardate, c'è poco da esultare, perché in questo momento il rallentamento dei paesi, visto l'importanza anche per l'export, noi per esempio abbiamo avuto comunque dei dati positivi, penso anche all'export agroalimentare nei confronti della Francia. Comunque, venendo alle notizie di carattere italiano, nuovo minimo storico nello spread, allora lo spread tra BTP e Bund, l'effetto Draghi, è a 94 punti, quindi dal più basso dal 2015. Qualcuno mi scrive sugli americani, sono affidabili? Beh, guardi, sono sicuramente più affidabili dei cinesi. Io invito tutti a non confondere una democrazia con tutti i difetti che può avere la democrazia americana, l'abbiamo visto, ma dove c'è libertà di stampa, libertà di espressione, libertà di critica, libertà di tutto, e lo abbiamo visto con un regime non democratico come quello cinese, dove diciamo parlate con gli oppositori della Cina che abitavano a Hong Kong e vedete un po' cosa è successo. Cioè, come fai a fidarti di un regime? Adesso lo dico per tutti i regimi. E ben venga il richiamo di Draghi fatto subito sull'asse atlantico e europeista, perché europeista lo sapevamo, atlantico è importante, visto che negli ultimi due governi c'è stato un certo così richiamo di sirene russe, di sirene cinesi, soprattutto nel governo giallo-verde. Allora, il fondo di garanzia, ricordate quel fondo per le piccole e medie imprese che ha la garanzia del 100% per i 30, fino a 30.000 euro e poi con tutti i modelli che abbiamo raccontato molte volte per i vari prestiti. Allora, ha toccato quota 137 miliardi di euro il valore delle richieste del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. I volumi complessivi invece della SACE, che riguardano Garanzia Italia e le imprese più grosse, hanno toccato i 21 miliardi di euro per 1.500 operazioni. Allora, le domande invece di moratorie sui prestiti sono stabili a 2.700.000 per 300 miliardi di valore. Quindi ci sono 300 miliardi di prestiti sospesi e ci sono 137 miliardi di euro di prestiti garantiti alle piccole e medie imprese, a cui si sommano altri 21 miliardi di prestiti garantiti dalla SACE alle grandi imprese. Per quello che riguarda i finanziamenti dal fondo PMI, che arriva dal DL liquidità, i dati sono della Banca d'Italia, vi sono state erogazioni per 1.570.000 soggetti. Come sempre, in particolare, la fetta più grossa la fanno i prestiti fino a 30.000 euro, perché su 1.570.000 erogazioni, 1.080.000 hanno riguardato i finanziamenti fino a 30.000 euro, con una percentuale di copertura pari al 100% per un importo di 21 miliardi. Le altre hanno riguardato i livelli più grandi. Quindi ci sono 1.100.000 italiani che hanno ottenuto i 30.000 euro di garanzia. So che 30.000 euro poi sono un prestito che i primi due anni paghi solo gli interessi e poi lo ridai col tempo, ma era pensato come boccata d'ossigeno. Ovvio che più tempo ci mette a far ripartire l'economia e più e meno questo ossigeno, questa boccata d'ossigeno rischia di essere utilizzabile. Allora, adesso c'è il meteo e la pubblicità, poi andiamo con oggi gli incontri delle parti sociali con il presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, e poi parliamo anche del fisco, del perché è così importante lavorare sull'aliquota tra i 28 e i 55 mila euro. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Focus Economia.
Allora, i colloqui di Draghi con le parti sociali. Oggi nel frattempo c'è stata anche la presentazione dell'osservatorio congiunturale dell'ANCE dei costruttori italiani. Abbiamo avuto ospite la settimana scorsa il presidente Buia. I costruttori dicono: siamo fiduciosi per il rilancio del paese. Il rilancio del paese passa dalle costruzioni. La prima cosa è aprire i cantieri sbloccati. I rischi arrivano dall'incapacità italiana di riuscire a spendere, e vi è stato un crollo degli investimenti nelle costruzioni nel 2020 e un calo degli investimenti del 10% nel 2020. Il Covid ha annientato la ripresa che era in corso, possibile rimbalzo nel 2021, ma serve un reale avvio dei cantieri. Poi dice sempre l'ANCE che c'è un rischio finanziario per le imprese, le misure di aiuto sono quasi finite. Invece andiamo al tema, visto che devo parlare dei sindacati, c'è una notizia che riguarda la rivista specializzata Orizzonte Scuola. Segnala che su 13.000 partecipanti all'indagine, quindi insegnanti, effettuata nel dicembre scorso, quando era circolata l'ipotesi di allungare il calendario, oltre 11.000 si sono detti contrari all'idea di fare scuola fino a giugno, cioè fino a fine giugno, immagino. Recuperare a giugno-luglio, oltre che essere impossibile per le tempistiche di esami di maturità e test di ammissione all'università, qui vorrebbe dire che in questi mesi abbiamo scherzato. No, non dico agli insegnanti, con il massimo rispetto, no. Equivale a dire ai insegnanti e ai sindacati degli insegnanti che pur con gli sforzi che molti hanno compiuto, chiaramente alcune discipline, voi immaginate l'attività motoria, le discipline di laboratorio, quando i laboratori non erano aperti, le discipline pittoriche, tecniche, gli studi tecnici e quant'altro, vuol dire semplicemente che pur con gli sforzi la didattica a distanza riesce a fare solo in parte quello che riesce a fare la didattica in presenza, e quindi si chiede anche a voi uno sforzo supplettivo. Il centro dell'oggetto non è l'insegnante quando parliamo di scuola, santo Dio, il centro dell'oggetto quando parliamo di scuola è lo studente che devi formare per avere un paese più competitivo e di persone formate. È mai possibile che ogni volta che si parla di scuola l'unico interlocutore sono gli insegnanti? Ho capito che gli insegnanti votano in una certa direzione e hanno anche i sindacati, ma vorrei ricordare che l'oggetto, come in un ospedale, l'oggetto è il paziente, no? Sei lì per curare il paziente. Quando tu sei a scuola sei lì per formare un alunno, e allora se siamo tutti d'accordo che la didattica a distanza non riesca a fare tutto quello, ma non per colpa degli insegnanti, per lo strumento in sé, è inutile continuare a dire questo vuol dire che abbiamo scherzato. No, vuol dire che il vostro oggetto, l'oggetto per cui lavorate, lo studente, le studentesse, gli studenti, ha bisogno di un'integrazione, tutto qui. E basta continuare a dire ma noi abbiamo lavorato, tutti abbiamo lavorato, chi poteva, chi non è in cassa integrazione, chi non è stato chiuso per il lockdown, tutti abbiamo lavorato in sto periodo. Eppure evidentemente per colpa del Covid, non per colpa degli insegnanti, c'è bisogno, io spero che Mario Draghi non molli su sto punto, di allungare l'orario scolastico. Non muore nessuno per 3 settimane in più. Poi chi deve fare la maturità si utilizzerà un altro criterio, i test di ammissione un altro criterio, ma dai su. E ricordatevi che non siete voi l'oggetto della scuola, sono gli studenti. Oh, e sentiamo Maddalena Gissi questa mattina, ospite a 24 mattino, CIS da scuola. Meglio cominciare il 1° settembre che prolungare fino a fin giugno. Io farei tutte e due. Comunque la Gissi da Simone Spezia.
Vorremmo capire innanzitutto se l'ha detto veramente il presidente incaricato, vorremmo anche capire dove, per quali realtà ci sono le scuole primarie, il primo grado che hanno un po' dappertutto continuato a essere in presenza. E la problematica di giugno è non possiamo immaginare con probabilmente più o meno 14 giorni, 15 giorni di recuperare delle lacune o recuperare il programma. Se bisogna intervenire, specialmente in alcune realtà complicate, bisogna intervenire con un'organizzazione che coinvolga le istituzioni locali, le associazioni del territorio. Quando si parla di rimodulazione potrebbe essere rimoduliamo l'anno prossimo. Ricominciare il 1° di settembre è già molto più possibile, molto più concreto, perché lo si organizza.
Vabbè, allora io capisco tutto, però a me è venuto in mente, sentendo, ma il problema, che cosa vuoi recuperare in 2-3 settimane? Meglio forse il 1° di settembre, dai.
Tarapia tapioco, rematurata la supercazzola o scherziamo? No, io, scusi, noi siamo in 4, come se fosse Antani anche per lei, soltanto in 2, oppure in 4 anche Scribale con Pefalina, come antifurto per esempio. Beh, allora io le potrei dire, anche con il rispetto per l'autorità, che anche soltanto le due cose come vice sindaco, capisce?
Posterdati per 2, anche un pochino Antani, prefettura.
Senza contare che la supercazzola rematurata ha perso i contatti col tarapia tapioco.
Allora, voglio dire, senza scaldarmi, agli sindacati degli insegnanti che molti lavoratori la scorsa estate hanno ridotto le ferie, intanto perché in alcuni casi gliele avevano levate, le avevano fatte scaricare durante il lockdown, va bene? Così parliamo del mondo reale. E poi hanno ridotto le ferie d'estate perché quando le aziende sono ripartite, abbiamo visto il picco che c'è stato nel terzo trimestre, gli sono chiesto di lavorare per non perdere le commesse, visto che erano stati chiusi a marzo e aprile. Quindi molti lavoratori del settore privato, quelli che non sono in cassa integrazione, hanno avuto, d'accordo con l'azienda, uno scarico delle ferie, anche se erano a casa in lockdown. Capirai che gioia. E poi una richiesta di lavorare anche d'estate per recuperare le commesse. Questo è il mondo normale. E quindi la cosa migliore per i sindacati della scuola è dire: sì, guardate, capiamo tutto, abbiamo lavorato. Chiaro che in DAD riesce a fare meglio lettere che non arti grafiche, riesce a fare forse meglio filosofia che non tutti i laboratori tecnici, educazione fisica o motoria, come si chiama adesso. Vorrei capire come cavolo la si fa in DAD. Certo che ci sono le signore che fanno Pilates in DAD, ma di che cosa stiamo parlando? Del Pilates in DAD? Vabbè, parleremo anche di Monte dei Paschi se ce la facciamo. La scuola non è privata, eccolo lì, ecco il genio. Allora, no, la scuola non è privata, e infatti la paghiamo tutti noi con le tasse. E ho sbagliato a dire una cosa: gli studenti non sono l'oggetto, sono il soggetto. In questo mi correggo. La scuola non è privata, gli insegnanti sono pagati dalle tasse di tutti noi. Hanno avuto per fortuna zero cassa integrazione, zero ritocco dello stipendio, e dovrebbero fare il favore di capire il momento che attraversa il paese. E vale anche per gli altri settori pubblici. Guardate, non vi racconto cos'è in questo momento cercare di avere a che fare con un ufficio di anagrafe, del catasto, della ASL, se non hai problemi di Covid, ma è un'attività normale. Ho capito, però qui stiamo parlando della scuola in questo caso. E Draghi ha fatto traparare una cosa sulla scuola, ma poi che devono fare a giugno, a parte quelli che hanno la maturità di scrutini? Cosa bisogna fare a giugno? Adesso vedrai che arriveranno altre supercazzole su cosa bisogna fare a giugno. Cerchiamo di parlare anche del Monte dei Paschi. Le perdite a nel 2020 a 1.690 milioni di euro. In un decennio la banca senese ha perso 23,5 miliardi. Le consultazioni di oggi, dicevo, invece Bonaccini esprime massima collaborazione da parte delle regioni come rappresentante delle regioni, così come De Caro come rappresentante dei comuni ha detto con Draghi abbiamo avuto un incontro dalla valenza forte. Le province, Michele Pascale, il recovery, l'occasione per la scuola e per le infrastrutture. L'ABI, sentiamo Patuelli, dice non interrompere le misure di sostegno.
Le banche sono molto impegnate e sono anche molto preoccupate per quelle che possono essere i rischi che possono toccare le imprese in difficoltà a seguito della pandemia e conseguentemente alle imprese possono toccare le banche stesse. I provvedimenti eccezionali che in questi mesi, quasi un anno di pandemia, sono stati varati dalle autorità europee e nazionali a sostegno dell'economia produttiva con prestiti garantiti e con moratorie, noi abbiamo chiesto al Presidente incaricato che non vengano interrotte anzitempo, che abbiano una durata più lunga della pandemia e quando sarà finalmente conclusa la pandemia, che vengano ridotte gradualmente, senza immediatezza, senza integralismi e automatismi, perché occorrerà dare tempo alle imprese in una situazione di ritrovata normalità per riprendere a lavorare in maniera ordinaria e quindi avere tempo le imprese di ripagare con gradualità, senza strattonamenti, i debiti che hanno contratto negli anni della pandemia e in quelli di cui hanno chiesto le moratorie.
Allora, dicevo, parti sociali, l'ABI in rappresentanza delle banche italiane, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi in rappresentanza delle imprese, sostegno convinto a Draghi, c'è molto da fare. abbiamo informato il Presidente del Consiglio incaricato delle proposte di Confindustria.
Molto da fare e bisogna farlo presto e bene. Abbiamo provveduto a informare il Presidente Draghi sulle posizioni che Confindustria ha assunto nell'ultimo anno su tutti i maggiori temi che rimangono irrisolti nell'agenda del Paese. Dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza al Piano Vaccinale, dalla riforma degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive del lavoro alla riforma della pubblica amministrazione e delle sue procedure, dalla necessità di una grande alleanza pubblico-privato per moltiplicare gli investimenti e concentrarli laddove più servono alla ripresa del Paese, tenendo in considerazione il peso del debito emergenziale che le imprese hanno contratto, alla riforma del fisco, alla sostenibilità generale della finanza pubblica, visto l'andamento del debito. Mi fermo qui e non entro nel dettaglio del confronto che abbiamo avuto. Confindustria non intende alimentare in alcun modo indiscrezioni su che cosa il Presidente Draghi intenda fare. Non solo per l'assoluto rispetto che portiamo al Presidente incaricato, ma perché siamo convinti che il programma del Presidente Draghi dovrà essere reso pubblico solo quando sarà lui a illustrarlo al Parlamento.
Allora, adesso facciamo ascoltare invece in sequenza quello che hanno detto i sindacati. Vedo molti messaggi ancora sulla scuola. Guardate, due cose non accetto. Io non ce l'ho con gli insegnanti, anche perché sarei un po' masochista. Mia madre è in pensione, ma ha fatto l'insegnante. Le mie due nonne facevano l'insegnante, ma perché dovrei avercela con gli insegnanti? Poi mi fanno notare alcuni ascoltatori, hanno ragione, perché un po' la memoria ogni tanto vacilla, che anch'io ho fatto la maturità a luglio, in pieno luglio, e che le scuole chiudevano un po' più tardi. Adesso dovrei andare a riprendere i piani scolastici. Ma poi ragazzi, ma qual è il problema? L'aria condizionata, capito? Fa caldo a luglio, fa freddo d'inverno, e poi? E poi comunque ha ragione un ascoltatore che dice, guardate, ma qui basta discussioni, si fa un bel decreto, la scuola viene allungata per l'eccezionalità del periodo e poi le regioni che hanno in mano la cosa decidono quando chiudono e quando riaprono, fine. In Alto Adige, che già riapre i primi di settembre, si potrà andare avanti di più, non lo so. Però basta ascoltare anche i sindacati, che su questo c'è il Benaltrismo. Il problema è sempre un altro e si chiama benaltrismo, che è una grande capacità retorica in questo paese. Allora, Bombardieri della UIL, dopo l'incontro con Draghi, ha chiesto bisogna intervenire subito sulle disuguaglianze. Landini, bene la disponibilità di Draghi al confronto. Il segretario CGIL ha chiesto anche che venga per il recovery plan che arrivi una governance che coinvolga anche le parti sociali. E Anna Maria Furlan della CISL ha chiesto che venga confermato il blocco dei licenziamenti. Sentiamo in sequenza appunto Bombardieri della UIL, Landini della CGIL e la Furlan della CISL.
Abbiamo sottolineato quello che per noi è un dramma sul quale si deve intervenire subito, quello delle diseguaglianze sociali in questo Paese. Il tema delle diseguaglianze in questo periodo di pandemia si è aggravato, registriamo ancora di più diseguaglianze fra nord e sud, fra uomini e donne, fra giovani e anziani. Per fare questo e per intervenire noi riteniamo che la coesione sociale sia uno strumento importante e per tenere la coesione sociale in questo Paese è necessario che ci siano scelte condivise e che tengano conto che ci sono persone che oggi soffrono e stanno in grande difficoltà. Per questo abbiamo chiesto la proroga del blocco dei licenziamenti, la proroga degli ammortizzatori sociali, facendo riferimento alla necessità di utilizzare il programma europeo SURE.
Il primo tema che abbiamo indicato è anche questa novità, no? Il fatto che anche le parti sociali oggi siano coinvolte nella fase di istituzione di un nuovo governo non succedeva da tanto tempo, semmai è successo in passato. Quindi è chiaro che abbiamo sottolineato tutti l'importanza di questo elemento, della responsabilità che questo comporta e della necessità che questo sia anche un segno di come questo confronto debba proseguire nei prossimi settimane, nei prossimi mesi, quando il governo avrà avuto la fiducia, per affrontare in modo nuovo i problemi che abbiamo di fronte. Noi abbiamo proposto le stesse cose che in realtà avevamo già presentato anche a governi precedenti. La nostra proposta della nostra piattaforma sul fisco, così come su tante altre cose, sono riforme che noi abbiamo messo sul tavolo e che chiediamo di essere coinvolti, di poter discutere, di poter realizzare. Tanto più che siamo di fronte a questa opportunità senza precedenti di 300 miliardi che possono essere spesi in 6 anni. Per noi quei miliardi debbono servire non per tornare a prima della pandemia, ma per cambiare e ridisegnare il nostro paese, per fare quelle riforme che sono necessarie e soprattutto per creare lavoro.
Sempre nell'emergenza c'è il tema del lavoro. Avete visto i dati, centinaia di migliaia di posti di lavoro in meno, soprattutto donne e giovani, per cui abbiamo chiesto che il tema del blocco dei licenziamenti e della proroga della cassa Covid sia assolutamente confermato. Per l'emergenza sanitaria bisogna confermare il blocco dei licenziamenti, confermare la cassa Covid e ovviamente anche confermare i sostegni alle nostre imprese. Non deve essere sine die, non deve essere un tempo indeterminato sino a chissà quando, ma ci vogliono i tempi giusti per riformare gli ammortizzatori sociali, perché sono sempre quelli di prima, e quindi con un numero di lavoratori e lavoratrici notevoli non coperti dall'attuale sistema, e far decollare finalmente le politiche attive del lavoro.
Allora, si sta scatenando un putiferio sugli insegnanti, mi scrivono insegnanti, non ho dato nessun tono sprezzante sugli insegnanti, ma sui sindacati degli insegnanti sì, e lo confermo, perché non ho mai visto porre al centro gli studenti, sempre i diritti degli insegnanti, che sono lì per lavorare, pagati dai soldi pubblici, e quindi devono lavorare per creare appunto degli studenti sempre più formati. Qualcuno mi dice, guardi che io ho lavorato in DAD al secondo giorno, più di quando i ragazzi erano in presenza, va bene, ma infatti non sto dicendo che molti insegnanti non abbiano lavorato in DAD, ma tanto lo stipendio ce l'avete anche a giugno, non dico a luglio, va bene? Ma adesso io prendo però Gaber sullo spostare la sedia, perché in sto paese veramente il problema è spostare una sedia. Comunque, ho detto semplicemente perché bisogna avere l'alzata di scudi per 3 settimane in più, che non è poco. Qualcuno mi scrive, beh, andiamo a vedere però quali fasce di le elementari, per esempio, le scuole primarie hanno chiuso molto meno, ma per carità, voglio dire, uno può anche prendere regione per regione, regioni hanno avuto, per tipo la Lombardia, più rosso di altre, arancione rispetto per esempio al Veneto e alla Toscana, ma per carità, non dico che non si debba, poi su base regionale uno guarderà quanti giorni sono persi, si potrà dire, immagino, fino a 3 settimane in più, oppure no, se tu hai fatto praticamente tutti i giorni in presenza, dubito che tutti abbiano fatto tutti i giorni in presenza, però non capisco la levata di scudi, perché se siamo tutti uguali in questa cavolo di pandemia, non è che poi come nella fattoria di Orwell qualcuno è più uguale degli altri. Gianni Trovati, pensaci tu. Gianni, buonasera.
Buonasera, buonasera.
Senti, che roba squillante. Non parliamo con te degli insegnanti, perché adesso sto creando. Voglio parlare con te invece di alcune cose che iniziamo a intuire, al di là appunto dell'eventuale prolungamento della scuola, delle intenzioni di Mario Draghi. Parto dalle informazioni indirette. Matteo Salvini, dopo che ha avuto un incontro con il premier incaricato, ha detto: Draghi ci ha chiarito che non è per la flat tax, che non farà la flat tax. E invece che non aumenterà le tasse, ed è circolata l'ipotesi invece di una rimodulazione delle aliquote. Così rispondo anche a chi mi dice: l'accetterò criticare i sindacati di insegnanti quando criticherà gli evasori fiscali. L'abbiamo sempre fatto, e abbia pazienza, adesso vi arriveremo. È corretto dire, poi ti riprendo dopo GR24, che la principale delle aliquote da rimodulare è quella tra i 28, nella fascia di reddito tra i 28 e i 55 mila euro?
È corretto perché quella aliquota, buonasera a tutti, fa un salto di 11 punti rispetto all'aliquota precedente, si incrocia poi con il fatto che all'aumentare del reddito si riducono le detrazioni e quindi c'è sostanzialmente una botta fiscale che si concentra sulla fascia fra i 25 e 26 mila euro e i 40 mila euro di reddito lordo all'anno, cioè proprio la fascia come dire, più popolata dai lavoratori dipendenti, che sono insieme ai pensionati i protagonisti quasi assoluti dell'IRPEF, e che quindi determina una sorta di eccesso di progressività su redditi tutto sommato medio-bassi. Questo ha un duplice problema, c'è un problema di equità perché lo stesso incremento di progressività non c'è per i redditi più alti, perché a 55 mila euro per esempio si passa sopra i 55 mila euro, si passa all'aliquota del 41% e quindi solo 3 punti sopra rispetto all'aliquota precedente. Ma poi c'è anche un problema di efficienza, perché naturalmente se tu hai una tassazione così alta sulla fascia centrale della piramide dei redditi, questo disincentiva la produzione di reddito ulteriore, cioè se io devo, la dico male, faticare di più per guadagnare 10 euro, 5 o 6 dei quali finiscono poi al fisco, io anche evito il rapporto.
E questo ricorda un po' la curva di Laffer, cioè disincentivi a produrre di più perché la tassazione, diciamo, è molto più alta. C'è un altro elemento su cui ti vorrei interrogare, ma dopo il GR24, che riguarda invece i consumi, perché oltre, diciamo, al disincentivare l'aumentare del reddito, noi sappiamo che in quella fascia 28.000-55.000, quando è vera, quando non sono evasori, tutte le risorse che liberi vanno più facilmente in consumi magari che avevi compresso, consumi anche di prima necessità, rispetto alla fascia, diciamo, dai 100.000 euro in su. Dopo il GR24, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp.
Auto nuova fiammante col suono nuovo, è il DAB Plus che si sente a tuono. La provi e senti subito com'è che va. DAB Plus, la tua radio migliorerà.
Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus, anche Radio 24 è in Digital Radio.
Avete dei dubbi in cucina?
Chef, la cucina è tutto un dubbio per me, però posso mandare dei WhatsApp vocali al 349-239-0191 per lo chef Oldani, e l'autore dell'SS Oldani più goloso riceverà a casa una copia del libro di ricette di Mangia Come Parli.
80 ricette, tutte per voi, per qualsiasi occasione.
Ce le mangiamo tutte e 80.
Mangia Come Parli, il cooking show radiofonico di Davide Oldani e Pierluigi Pardo. Il sabato alle 11 e la domenica alle 20 su Radio 24.
Abbiamo trovato un pozzo in cui sembra che l'acqua ha 3.000 anni, come che un temporale degli antichi romani ha caricato la falda acquifera di quel pozzo.
Il cielo fa parte della nostra cultura.
I cani utilizzano molto le informazioni visive, forse molto più dell'olfatto.
Queste sono le voci di Darwin, l'evoluzione della scienza. La trasmissione che vi racconta storie di scienza, di tecnologia e di innovazione.
Sono 1.000, sono 1.000.000. Parliamo di tutto quello che si può raccontare sulla scienza e dintorni.
Con Chiara Albicocco, che sono io, e Federico Pedrocchi, che è lui.
Ci trovate nella sezione podcast originali su www.radio24.it.
In collaborazione con Rete Ambiente, cultura, progetti e strumenti per fare squadra verso lo sviluppo sostenibile.
Focus Economia.
E 9 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Berisoni. Gianni Trovati, due domande che sono arrivate sull'ipotesi di rimodulazione delle aliquote. È chiarito che quella critica è da 28.000, nella fascia di reddito da 28.000 a 55.000 euro, perché scattano i nuovi scaglioni e si riducono a pari a zero le agevolazioni fiscali. Le due domande che mi sono arrivate sono: come si fa però a non premiare in questo modo l'evasione, perché ce lo diceva proprio la Corte dei Conti, che chiaramente laddove è più possibile farla, c'è un'evasione fiscale che tocca il 66% dei lavoratori autonomi. È la relazione della Corte dei Conti della settimana scorsa, 67% per i redditi da lavoro autonomo e da impresa per 32 miliardi di euro, la propensione all'evasione e all'elusione. E dall'altro, che se rimoduli le aliquote, vuol dire che aumenti qualche altra aliquota per mantenere invariato il gettito? Prego Gianni.
Allora, sulla prima domanda non bisogna confondere gli strumenti, nel senso che la lotta all'evasione va fatta. Draghi ha detto che bisogna accelerare, bisogna intensificare la lotta all'evasione, ma la presenza di evasione, pur consistente, non può essere un motivo per non modificare le storture delle aliquote, della pressione fiscale su chi le tasse le paga. Sono due partite complementari, ma che vanno portate avanti con strumenti diversi. La seconda, rimodulare vuol dire aumentare qualche altra aliquota, non necessariamente, le risorse possono essere trovate in vari modi. C'è per esempio l'eterno tema delle spese fiscali, cioè di quella giungla di deduzioni e detrazioni che in larga parte, soprattutto quelle più utilizzate fuori da quelle di base, della sanità, dei carichi di famiglia che nessuno intende di toccare, sono regressive, cioè sono deduzioni, bonus fiscali che premiano la spesa e che premiano diverse tipologie di spesa e che quindi hanno un impatto maggiore su chi che quella spesa può farla, cioè su chi ha i soldi per effettuare quella spesa. Questo ha un effetto regressivo che concentra una serie di bonus fiscali su chi ha più disponibilità di risorse, quindi su chi ha redditi più alti. Naturalmente non esiste nessuna riforma fiscale che accontenti tutti, se non abbassare le tasse a tutti, ma costa svariate decine di miliardi di euro all'anno qualunque cosa tu faccia. Esistono però molte soluzioni di rimodulazione del carico fiscale fra i redditi e fra le tipologie di entrata, ed è su questa seconda strada che verosimilmente si muoverà il governo Draghi, tenendo in considerazione che finora noi da Draghi non sappiamo assolutamente nulla. Tutto quello che è emerso, filtrato, è stato fatto filtrare dai singoli partiti che hanno incontrato Draghi e che quindi hanno raccontato un po' quello che vogliono loro.
Allora, ultima domanda che mi arriva, Gianni Trovati, è quella che riguarda invece l'effetto sull'economia. Tu ricordavi, io ho citato in maniera anche un po' impropria la curva di Laffer, cioè se tu hai questo grosso scatto nella pressione fiscale, disincentivi ad aumentare il tuo fatturato, perché aumentando proporzionalmente, non in maniera proporzionale l'aliquota, ma facendo un salto, un gradino, uno può dire vabbè, ma perché devo aumentare il fatturato se poi una fetta consistente se ne va in tasse? Questo è, diciamo, il disincentivo studiato anche dall'Affer. Però altri economisti ricordano che il vantaggio di andare a rendere più graduale e quindi liberare risorse in quella fascia è che quella è la fascia tipicamente media che i soldi che risparmia dalle tasse tende a consumarli, perché non ha un agio tale da metterli in banca a tutti o pensare così a consumi di carattere, insomma, voluttuario, tende a utilizzarli per spese spesso indifferibili o in alcuni casi difficilmente comprimibili. Cioè avresti un effetto sul PIL più intenso che non agevolare, lo dico, chi è sopra 100.000 euro e magari quei soldi li lascia in banco o li indirizza in altre spese.
Non c'è il minimo dubbio, l'utilità marginale di ogni euro liberata a chi ne guadagna 30.000 è naturalmente molto superiore all'utilità marginale di ogni euro liberato a chi ne guadagna 100.000 o 150.000. Questo non c'è dubbio, e soprattutto l'effetto che si può ipotizzare, anzi che bisogna studiare e intensificare sul PIL, è quello dato dall'incentivo, anzi dalla cancellazione del disincentivo alla creazione di nuovo lavoro e di nuovo reddito. Perché noi per esempio in Italia abbiamo un tasso particolarmente basso di occupazione femminile, questo dipende anche da un sistema fiscale che non incentiva la produzione di un secondo reddito in famiglia a quei livelli di reddito, perché il carico fiscale è tale da non creare un incentivo reale alla creazione di un secondo reddito con le spese che la produzione di quel reddito inevitabilmente comporta. quindi frena il lavoro tipicamente delle donne, frena il lavoro dei giovani e costituisce quindi un disincentivo all'aumento della quota di occupazione sul totale della popolazione, che è uno dei tanti nostri problemi strutturali.
Allora, rispondo anche a un ascoltore che dice: beh, ma insomma, ma anche se il percettore di un reddito, chi dichiara un reddito, scusatemi, sopra i 100.000 euro, magari potrebbe indirizzare in altri consumi, anche la gioielleria, allora, per carità, però torniamo sempre al suo discorso. Intanto c'è un tema anche complessivo del paese, perché se la fascia tra i 28.000 e i 55.000 riesce a liberare qualche risorsa, e la dico male, ma insomma, fammi capire, e va una volta in più in pizzeria, una volta in più al ristorante, o compra un vestito in più per suo figlio, per se stesso, è chiaro che questa è una ricaduta immediata su alcune categorie massacrate in questo momento che ho citato: abbigliamento, ristorazione, potrei aggiungere anche magari va un weekend via in un albergo, e quindi, cioè, stiamo parlando delle categorie più massacrate dai lockdown e dall'effetto Covid. In secondo luogo, guardi che il problema è che lei, va bene, lei dice: io compro un diamante e il gioielliere, il produttore, un oggetto in oro, Valenza, Vicenza, saranno contenti. Bene, ma quanti ne può comprare in più? Cioè, stiamo parlando di consumi, di quelli che l'Istat chiama i consumi a maggior frequenza. Cioè, io posso aumentare di una volta a settimana l'andare in pizzeria, magari rinunciavo e ci vado una volta a settimana invece che una volta al mese o una volta in due settimane. Difficilmente compro un diamante ogni settimana. Adesso non lo so, beata la donna che li riceve, ma cosa devo dire? Cioè, sono consumi di solito che non hanno un impatto così forte, non perché non ce l'abbia con i gioiellieri e le oreficerie, ma perché qui stiamo parlando di consumi a maggior frequenza. Il fatto di essere andato in pizzeria una settimana non esclude che ci possa andare la settimana prossima. Difficilmente tu puoi regalare un diamante, un gioiello a tua moglie ogni settimana, e se no dimmi dove abiti, e così giriamo l'indirizzo a molte donne in ascolto. Grazie a Gianni Trovati. Vorrei occuparmi del Monte dei Paschi di Siena rapidamente, perché c'è un bilancio, insomma, che è tutt'altro che di riguardo. Invece, a chi mi chiede di Gaber la sedia, non ce la facciamo oggi, la mando domani, per far capire quanto in questo paese ogni volta che c'è una proposta sia difficile farla passare senza mille obiezioni e benaltrismi. Diamante lo può ricevere anche l'uomo, non volevo essere sessista, anche l'oggetto in oro, oddio, l'oro sull'uomo mi lascia sempre un po' perplesso, però ma comunque la spesa in gioielleria può essere fatta anche nei confronti dell'uomo, ma non cambia il ragionamento economico, che non è un ragionamento di genere, ma un ragionamento sui consumi. Allora, dicevo, Monte dei Paschi di oggi, Monte dei Paschi ha chiuso il 2020 con una perdita di 1 miliardo e 700 milioni di euro rispetto a 1 miliardo nel 2019. Luca Davide, Sole 24 Ore, buonasera.
Buonasera Sebastiano, un saluto agli ascoltatori.
Dunque, al di là, diciamo, dell'andamento, adesso ci racconterai, la cosa che a me ha impressionato è che in un decennio il Monte dei Paschi ha perso 23 miliardi e mezzo, cioè si è mangiato una manovra finanziaria.
C'è poco da fare, perché MPS rimane comunque il grande malato del credito italiano, è la banca che ha perso più ricavi e margini in tutto il comparto, ed è anche un po' la banca che forse ha visto più piani industriali mancati della storia recente, perché ricordo almeno 4 piani industriali approvati negli ultimi 10 anni e nessuno di questi è stato di fatto mai rispettato. Mi viene in mente un numero: per il 2019, quindi pre-Covid, si prevedevano circa ricavi a 3,8 miliardi, oggi l'amministratore delegato Guido Bastianini ha registrato ricavi complessivi per quasi 1 miliardo in meno, 2,9 miliardi, e siamo sotto quasi del 10% rispetto all'anno scorso. Il problema qual è? Che minori masse, e qua arriviamo anche alla perdita un po' anche di quest'anno, il calo dei margini, minori masse di prestiti si riflettono anche in minori margini, perché meno prestiti fai, minori incassi ovviamente generi in termini di interessi, quindi anche qua il margine di interesse è sceso del 14%. È una banca che si sta in qualche modo prosciugando, alleggerendo, e va detto anche che le prospettive non sono particolarmente migliori. Con Bruxelles la banca va stimato, per dire, per il 2021 un utile, quindi per l'anno prossimo un utile netto di 1,2 miliardi circa, dopo la perdita di quest'anno appunto di 1,7 miliardi come dicevi prima. Nella migliore delle ipotesi la banca sconta ancora un'altra perdita, siamo intorno ai 560 milioni per l'anno prossimo, e se va bene se ne tornerà in positivo nel 2022, ma se va male, anche qua è sempre la banca a ricordarlo, potrebbe essere in perdita anche il 2023. Mm-hmm. Ecco, in questo quadro ovviamente il Tesoro, che è l'azionista di maggioranza, gioco forza, è costretta a cercare un'alternativa, e qua si aprono appunto le strade.
Ecco, l'alternativa quale potrebbe essere? Perché abbiamo letto di Unicredit, ma poi abbiamo letto anche di un BPM in dialogo in generale. A che punto sono, diciamo, le voci sulle nozze?
Allora, diciamo che ovviamente il partner ideale a cui si guarda, a cui guarda il mercato, rimane Unicredit, che è l'unica banca che per stazza è in grado di poter mangiare un boccone così grande come Montepaschi. C'erano state sin dalla fine dell'anno scorso delle trattative avviate dall'amministratore delegato uscente di Unicredit, Mustier, trattative che però sono state interrotte dopo lo strappo avvenuto interno appunto al CDA di Unicredit. A questo punto da qua si ripartirà probabilmente in aprile, quando invece al vertice di Piazza Gaolenti salirà il nuovo amministratore delegato di Unicredit, che è Andrea Orsel. A lui toccherà prendere in mano questo dossier, valutare ovviamente la bontà di questa operazione, avrà mano libera, di sicuro il mandato del CDA è chiaro, qualsiasi operazione deve essere fatta nella creazione di valore e neutralizzando qualsiasi impatto patrimoniale. C'è da dire che il Tesoro è sicuramente ben lieto di poter rimettere mano a questo dossier, e ovviamente agevolando il più possibile un'eventuale operazione. Ecco, questo è un pochettino il quadro in cui ci troviamo oggi.
Allora, grazie anche a Luca Davi. Ultima parte di Focus Economia, andiamo a Bruxelles, non tanto per commentare il voto scontato nell'approvazione da parte dell'Europarlamento del Recovery Fund, 582 voti a favore, 40 contrari, 69 astensioni, un voto che ha diviso il fronte dei sovranisti. Hanno votato contro Alternative for Deutschland e anche la Le Pen, e la Le Pen si è astenuta. E poi sapete anche appunto la parte che ha riguardato la Lega. Ma per parlare dell'intervento di Ursula von der Leyen, una grossa autocritica all'impianto, alla strategia di Bruxelles sulla campagna vaccinale.
In Italien haben wir bis heute mehr als 4% der Bevölkerung, die eine Impfung erhalten haben. In Polen sind bis Anfang Februar 94% des medizinischen Personals und 80% der Bewohnerinnen und Bewohner von Altenheimen geimpft worden. In Dänemark sind es in den Altenheimen sogar 93%.
Ora, non posso dire quanto mi piace il tedesco della Ursula von der Leyen, in primo luogo perché non lo parlo, in secondo luogo perché non è un plauso quello che le sta arrivando. Nel passaggio che avete sentito, la von der Leyen ricorda che in Danimarca il 93% degli ospiti delle case di riposo sono stati vaccinati, in Italia, citata come caso positivo, il 4% della popolazione è stato vaccinato. Non è così, è la somma tra prima e seconda dose, abbiamo scritto in apertura, il 2%, in Polonia il 94% del personale sanitario e l'80% degli ospiti nel caso di riposo, ma ha detto abbiamo sbagliato con l'Irlanda nel tentare di ricreare il confine, ma soprattutto abbiamo peccato di ottimismo sui vaccini, siamo arrivati in ritardo con le autorizzazioni e troppo ottimisti siamo stati sulla produzione di massa. Adriana Ceretelli, buonasera innanzitutto alla
buonasera.
Mitica. Io ho sempre detto che l'Europa in questo momento è salvata da tre donne, Angela Merkel, Ursula von der Leyen e Christine Lagarde. E devo dire che ho apprezzato l'autocritica, è un po' in difficoltà la von der Leyen in questo momento, attaccata dalla stampa tedesca, francese, non solo.
Sì, certo, ma diciamo che la partita era cominciata bene con un enorme ottimismo, e forse appunto come la von der Leyen stessa ha ammesso, siamo stati tutti un po' troppo ottimisti. Lei ha spiegato bene che in definitiva, cioè i vaccini normalmente si preparano e si producono tra i 10 e tra i 5 e i 10 anni. Nel caso specifico si è riusciti in 10 mesi soltanto a produrli, mm-hmm. Ma tutto questo è avvenuto senza fare i conti con la produzione di massa e con la domanda enorme, molto superiore alla capacità dell'offerta in questa fase. E dunque c'è stato appunto sicuramente una certa qual superficialità o comunque non giusto calcolo quando sono stati fatti gli appalti e i contratti per l'acquisto dei vaccini, mentre altri paesi sono andati fortissimi, tant'è vero che quando si paragona il tasso di vaccinazione europeo a quello degli Stati Uniti e della Gran Bretagna, noi siamo decisamente sotto.
Per non dire di Israele.
Per non dire di Israele, vabbè, che è un caso a parte, un piccolo paese, eccetera. Quindi c'è stato sicuramente quel problema. Poi c'è il problema tutto europeo, cioè noi, mentre diciamo nel mondo anglosassone lo studio e la certificazione della bontà di un vaccino va abbastanza veloce, ma comunque molto più veloce di noi. Noi abbiamo un sistema come quello dell'EMA, che però in generale si applica un po' a proprio l'approccio europeo alle certificazioni di nuovi prodotti, eccetera, che è molto più faraginoso, attento. Noi puntiamo molto alla sicurezza, quindi per noi la sicurezza è il punto fondamentale. Nel caso per esempio di Boris Johnson, l'emergenza era tale per cui il governo ha deciso un po' alla garibaldina, e gli va bene naturalmente, però ecco, l'Europa è
più prudente,
quindi
su
esatto, la von der Leyen ha detto che bisognerà cercare di immaginare come si può accelerare l'autorizzazione dei vaccini o dei farmaci in generale. E poi l'altra cosa che ha detto, secondo me interessante, è quella delle nuove varianti del virus, quindi anche lì bisogna cercare, e lo si farà a quanto pare settimana prossima, di adattare le regole europee a questo problema che è del tutto inaspettato. Poi il problema dell'export che tu hai già citato,
certo.
E quindi insomma diciamo che sì, l'Irlanda ecco, in generale anche i paesi circostanti, cioè dice, noi tutto sommato non prevediamo autorizzazioni all'export per i paesi bisognosi, in particolare citato i Balcani, tanto per dirne una.
Allora, mentre qualcuno dice inserisca anche la Cerretelli oltre le tre donne, no, ma la mitica esce dalla classifica, però in una battuta Adriana, perché ho un minuto scarso,
sì, vai, vai.
Ho visto che lei, assumendosi la responsabilità, ha anche placato un po' di polemiche, perché era stata criticata la von der Leyen per aver in parte scaricato su Dombrovskis tutto un insieme di gaffe, cioè è sembrata dire vabbè, abbiamo sbagliato, cerchiamo di ripartire, dovrebbe per placare anche un po' di dissidio interno.
Sì, sicuramente c'è il dissidio interno, e poi c'è anche il fatto, appunto, le pressioni che vengono dalle capitali, soprattutto dai grandi paesi, perché qual è il punto? La maggior parte dei paesi membri dell'Unione sono paesi medio-piccoli, però ci sono i grandi, che per di più i grandi sono quelli che hanno più mezzi finanziari, quindi c'è il problema e il rischio di una grande guerra diciamo per i vaccini dentro l'Europa, con il rischio di rottura del mercato unico, e in Germania ci sono pressioni in questo senso, in Francia meno, ma anche lì diciamo, tenuto conto che il vaccino è la chiave della ripresa, comunque
economica,
è
certo,
la prima chiave della ripresa economica, poi ci sono le riforme, tutto il resto del recovery, ma è persino più importante in questo momento dei recovery fund e dei soldi che devono arrivare dall'Europa. Per questo tutti cercano di arrivare primi, perché soltanto così potranno. Prendiamo il turismo: se noi non riusciremo a vaccinare a rapidità
e a fare i corridoi, certo.
Certo, noi quest'estate saremo penalizzati dai paesi che hanno fatto più velocemente di noi. Per esempio, la Grecia sta andando a 1000, sta provando ad andare, e la Spagna, eccetera. Quindi,
oddio, la Spagna è come l'Italia, no? La Francia invece immagino che non si lamenti, perché la Francia ha dei dati molto bassi e quindi deve ancora utilizzare le dosi che ha ricevuto.
Sì, ma la Francia è messa molto male, perché la sua pubblica amministrazione in questo caso è proprio
Sì, era, era molto farraginoso il meccanismo. Grazie Adriana Ceretelli, veramente tutto per questa puntata. Noi ci risentiamo domani dalle 17 in poi.